8 marzo, terza domenica di Quaresima. Do lettura del brano di Vangelo della domenica, secondo Giovanni. È un brano piuttosto lungo, però mi piace leggerlo al completo, così chi non fosse in grado di andare alla Santa Messa se lo può ascoltare, forse anche se per caso influenzato, se lo può ascoltare a letto. Eccoci qua allora, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, «Dammi da bere!» I suoi discepoli, infatti, erano andati in città a fare provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse, «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna, «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù, «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse, «Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna, «Non ho marito». Le disse Gesù, «Hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna, «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare?» Gesù le dice, «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna, «So che deve venire il Messia, il Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le disse Gesù, «Sono io che ti parlo». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno, tuttavia, gli disse, «Che desideri? O perché parli con lei?» La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che forse sia il Messia». Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose, «Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro, «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto, uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Sì, è un brano lungo, ma delizioso, l'incontro di Gesù con una donna di quel gruppo ebraico che veniva disprezzato dagli ortodossi, dai fedelissimi di Gerusalemme, perché si sposavano con donne straniere, quindi erano ebrei di secondo ordine. Ed è bello perché questa situazione diventa l'occasione giusta per insegnare che la vera adorazione verso Dio non ha a che fare con i templi, né a Gerusalemme, né qui, né a Roma, né a Milano. È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Tutto questo senza diminuire il valore di tanti luoghi sacri, compreso anche le spoglie di San Francesco d'Assisi, però sono sempre richiami. La vera adorazione è in spirito e verità. Gesù stesso dice: la salvezza verrà dai giudei, ossia dagli ebrei di Gerusalemme. Sì, ci sono questi parametri, ma sono pura segnaletica. La vera adorazione è l'uomo che adora Dio. E qual è allora il luogo che non è né questo né quello, ma è tutti i luoghi? È la creazione. La creazione, tutto quanto esiste, è luogo per l'adorazione di Dio in spirito e verità. Domandiamoci, qual è il significato di questo termine, lo spirito, che ascoltiamo tante volte, così quando ci rechiamo alla celebrazione eucaristica, e anche che usiamo noi nel nostro linguaggio comune? Cos'è lo spirito? Sì, la prima interpretazione è molto convenzionale. È ciò che non è materia, che non si offre a noi come qualcosa da vedere, da toccare, eppure è. Ma è ben oltre questa prima interpretazione a portata di mano di tutti. Lo spirito di per sé è tutto quanto. È fondamentalmente Dio e tutta la sua opera. È Dio, Dio è spirito e verità. Dio è spirito. Dio non è alcun io. che possiede se stesso. Dio è gratuità pura. Lo stesso discepolo Giovanni che ci ha dato il Vangelo di oggi scriverà nella sua lettera: Dio è amore. Lo Spirito non ha alcun io, non c'è alcun possesso, è gratuità pura. Eppure è personale, come il vento che soffia, come la rugiada, come la pioggia che cade, tutti i simboli usati per indicare lo Spirito. Ecco, offrono a noi delle esperienze personalissime. Lo Spirito non è alcun io, ma è gratuità pura, è potenza pura, è giustizia pura, è l'essere sorgivo, che non si può mai ridurre in un qualche cosa di individualizzato, di separato, perché nel suo intimo lo Spirito è universale e in questa sfera immensa, universale, lo Spirito si offre attraverso esperienze personalissime e crea tutto quanto esiste secondo il suo colore, secondo il suo sapore, secondo il suo profumo. Ma tutto nasce da questa gratuità pura. Per cui tutto quanto esiste, che è frutto dello Spirito, che nasce, è creato dallo Spirito, tutti i connotati di cui ogni elemento è in possesso, fondamentalmente gratuito. E quando noi convertiamo le cose in possesso, noi le oltraggiamo, le inquiniamo. Dio è amore puro, personalissimo, gratuito. E Dio chiede adoratori nello Spirito e nella verità. La vera adorazione è battezzarci in quell'atto creativo, sorgivo, che ha posto la nostra esistenza, battezzarsi in questa origine pura della nostra esistenza, nella natura pura della nostra esistenza, e adorare Dio. Ecco allora le immagini che nel brano di Vangelo ascoltato Gesù offre alla donna e poi ai discepoli per comprendere l'adorazione nello Spirito. La donna era venuta ad attingere acqua, naturalmente aveva sete, doveva portare quell'acqua poi in casa e Gesù gli dice: c'è un'altra acqua. Quest'acqua la attingi, la bevi e poi avrai ancora sete. Finché tu ti muovi secondo le categorie del mondo, tu avrai sempre sete. E quando tu ritrovi, riscopri dentro di te il flusso sorgivo, quell'acqua sorgiva che ti ha dato gratuitamente l'esistenza, allora la tua sete si spegne, perché sei libero dalle categorie del possesso, del calcolo, del raggiungimento, dell'attaccamento. Ti ribattezzi nella gratuità pura. Sì, adorare Dio con il cuore dissetato da questa acqua sorgiva, da questa gratuità pura. E allora quell'acqua che tu bevi dentro di te diventa una nuova fonte, perché nulla è trattenuto, nulla è posseduto, tutto ritrova la gratuità originaria. Abbiamo poi una seconda, un secondo esempio che Gesù, questa volta diretto ai suoi discepoli, che gli dicevano: Maestro, siamo andati a comperare il cibo, mangia. E Gesù diceva: un altro cibo, fare la volontà del Padre mio. E poi spiega: vedete, ormai i campi biondeggiano e il frumento è pronto per la mietitura, e i mietitori mietiranno e avranno raccolto, guadagnato, così diciamo, la messe, il frumento, ma però nella visione spirituale quel frumento maturato che ad alcuni tocca mietere, quel frumento è contemporaneamente il frutto di chi ha seminato il campo ed è il frutto di chi ha arato il campo. E così non esiste un possesso individuale, nello spirito non c'è possesso individuale, soltanto così la convivenza ci dice che dobbiamo avere una disciplina nell'uso delle cose, ma nello spirito non c'è possesso individuale, c'è solo la comunione dei santi, dove i santi condividono il loro cammino santo, lo condividono con coloro che purtroppo hanno percorso vie sbagliate. Non si entra nel regno di Dio vantandoci dei propri meriti. I propri meriti vanno condivisi e donati. Nel regno di Dio ci si entra ritornando bambini, ci si entra giocando, giocando la gratuità pura. Così. Ecco allora, buon cammino di Quaresima.